Ed eccoci insieme, venerdì 18 dicembre 2020, sono le 9.35, qualche minuto di ritardo ma ci siamo, iniziamo verso le 9.30 il nostro contatto con l'ospite di questa mattina e vi chiederete come mai 9.30 visto che ci sono sempre gli ospiti a 10.15. Perché? Perché questa non è un'intervista normale, non è un'intervista basata su un personaggio conosciuto, più o meno conosciuto, attrice, attore, adesso sveleremo di chi stiamo parlando, ma è un pezzo di mattina che facciamo insieme. In co-conduzione parleremo di lei come attrice, ebbene sì, è un'attrice, ma parleremo anche di lei come donna, come vive determinate situazioni, se ci permetterà di entrare, vedremo il confine del suo privato, fino a quanto abbiamo appreso da lei è una attrice, ma come tutti i bravi attori indossano una figura e una personalità che alcune volte sì, alcune volte no, non corrisponde propriamente alla loro. In questo caso conosciamo meglio Paola De Crescenzo e facciamo questa mattina con lei. Paola, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, di solito quando si parla di attrice si dice anche una bravissima attrice, vero? Però oggi parliamo anche di donna e parliamo anche di una bellissima donna. Paola, questo non è un gancio, lo sai, è proprio un complimento fatto a una parte di senso estetico che io possiedo, ahimè, in modo molto forte e preponderante, quindi non posso accorgermi di questo stile fantastico, di questa beltà femminea che porti oltre a un grande talento. Allora, Paola.
Grazie di cuore.
Dunque, intanto vi dico che Paola non è una di quelle attrici che quando comincia a parlare si muove. No, è un'attrice che recita in modo umano, va bene? Visto che ci sono molti timbri degli attori, no, che invece ti fanno capire che è un attore che sta recitando. Molti attori ormai non se ne rendono conto, quando sono sul palco fanno gli attori e tu ti accorgi che sono attori. Lei invece non ti accorgi che sta recitando. Ha vestito mille personalità diverse, dimmelo subito, qual è la personalità dei personaggi che ti appartiene di più? Quelle che Stanislavski Docet ti ha dato la possibilità di raggiungere meglio l'obiettivo e più immediatamente?
Ma io penso che tutti i personaggi che ho incontrato era come se fosse il destino che io li incontrassi. Da Didone, a Titania, a Mirandolina, fino a Edda Ciano, è come se sono figure di donne che era il destino che io incontrassi. Mi piace pensare a questo. Tutte avevano qualcosa in comune con me o qualche cosa che io non avevo, e grazie a loro ho imparato a sperimentare sulla mia pelle, sulla mia voce, sul mio corpo. Posso fare un esempio: Mirandolina, un personaggio al quale sono molto legata, leggendolo sul copione dicevo no, è troppo grande, è meravigliosa, io non sono capace di avere a che fare così con gli uomini, di trattare così il genere maschile, no, che meraviglia, e poi in questa maniera brillante, non patetica, non drammatica, no, è impossibile, non riuscirò mai. Invece grazie a lei ho potuto usare delle corde che io pensavo distanti da me, quindi è stata una grande scoperta. Altre figure come quella di Edda Ciano.
Ecco, scusa, volevo anche spiegare per chi non sa chi è Mirandolina. Mirandolina gestiva una... intanto arriva da una commedia di Goldoni, no?
Sì, Mirandolina.
E gestiva una trattoria, un'osteria.
Una locanda. La locandiera, ecco, è il titolo, ecco, della commedia di Goldoni.
Ed è proprio, l'archetipo di quella donna forte, volitiva, che insomma ha potere, il potere delle donne, poi sì. Mirandolina, no? Quindi questo per dire quanto è importante la figura che si avvicina, a te. Poi,
sì, ma in una maniera brillante.
Brillante,
mi piace
brillante.
Questa, la parola brillante, perché spesso ho incontrato figure molto forti ma dure. Mirandolina, la forza di questo personaggio sta anche nel suo essere brillante, quindi nel saper accattivarsi la simpatia di tutti. Anche del genere femminile, famosissimo, poi sappiamo tutti, il suo monologo in cui penso che sia un inno alla femminilità, alla forza della donna.
Te lo ricordi ancora quello?
Sì.
Dopo ce ne fai un pezzo?
Uh, che mai ha detto? L'eccellentissimo signor Marchese Arsura mi sposerebbe. Eppure, se mi volesse sposare, vi sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo vorrei. Mi piace l'arrosto e del fumo, non so che farne. Questo è un po' l'inizio.
Gli applausi mancano dovunque dal vivo, quindi sono artificiali anche qua. Grazie Paola. Allora continuiamo. Allora continuiamo con questi personaggi che mi intrigano molto. Allora, Mirandolina era pennellata per te, te la sei sentita addosso e vedevi Mirandolina.
Grazie
in una...
anche alla regia, al regista dello spettacolo, Walter Lemoli, che devo dire ha avuto un'idea bellissima per questo personaggio. Infatti andavo in scena non come un magari ci si aspetta di vedere Mirandolina, la locandiera sul palcoscenico, quindi un certo tipo di femminilità, magari anche un po' appariscente. Era una Mirandolina rossa, nel senso che avevo dei capelli cortissimi rossi, una bellissima, dei costumi fatti da Gianluca Falaschi, bravissimo costumista, che mi aveva appunto creato un pantalone, una camicia e degli stivali, quindi era un po' una figura a metà tra donna e uomo, una sua femminilità ma allo stesso tempo un suo ciglio un po' mascolino, quindi era un misto tra i due caratteri. E quindi sì, voglio sottolineare anche appunto la bravura del regista, che ha saputo trovare in me le caratteristiche per fare un certo tipo di Mirandolina, magari un po' diversa da quella che si è sempre vista.
Ecco, poi parleremo anche di Walter, parleremo anche di altri tuoi colleghi, compagni, di Gigi Dall'Aglio, facciamo sì, questo piccolo anche ricordo di Gigi, e poi parleremo di Teatro 2, la Fondazione, certo, Teatro 2, della quale fai parte, sì, da tanti anni. Quindi e qua stavo guardando il tuo sito, è proprio questa dove hai il ferro da stiro in mano, sì, la figura di Mirandolina con questi capelli rossi. Bene, quindi tu hai parlato del regista, quanto è stata importante questa figura, e è stato il regista sempre che ti ha vestito dei vari personaggi, o sei stata tu che hai fatto delle proposte, io amerei fare quello, oppure ti hanno chiamato, Paola, tu devi fare Mirandolina, devi fare questo, te l'hanno cucita addosso sempre la parte, oppure erano tue velleità private che hai segnalato?
No, assolutamente. No, la vanità, poi crescendo un po' qua al Teatro 2, è sempre un po' accantonata. Assolutamente.
Velleità, non vanità, volevo dire.
No, ma la vanità anche di dire, io vorrei, mi vedo in questo. No, la locandiera, per esempio, è nata su una compagnia che era perfetta per questa commedia di Goldoni. C'erano tutti i personaggi in questa compagnia, appunto nell'ensemble di attori del Teatro 2, c'erano tutti i personaggi perfetti per ciascun ruolo della commedia di Goldoni, quindi è stato uno spettacolo che ha avuto molto successo perché funzionavamo tutti, perché il teatro comunque è sempre un gioco di squadra, non si è mai uno solo a vincere, si vince tutti insieme. Poi ovviamente io parlo Mirandolina nella commedia di Goldoni, è il personaggio, diciamo, protagonista, e quindi per me è stato un grande, grandissimo onore, e lo porterò sempre nel cuore questo personaggio, anche perché ho avuto l'opportunità di recitarlo alla Fenice, al Teatro Goldoni di Venezia, quindi è stato un grande dono che la vita ha voluto farmi.
Allora, visto che hai parlato di teatro, parliamo di questa compagnia, di Fondazione Teatro 2, sì, lo facciamo subito, dai. E abbiamo parlato con Gigi Dall'Aglio qualche tempo prima che ci lasciasse, ci ha lasciato tanto, quindi insomma, già che qualcuno lasci tracce importanti, è importante, non siamo eterni, ci ha solo preceduto ai noi, quello che serve ogni mattina, no? Ci svegliamo, pensiamo di essere immortali, in realtà nessuno di noi lo è, prima ce ne facciamo un'idea, una ragione, e prima probabilmente investiamo anche il nostro tempo a fare cose utili non solo per gli altri ma anche per noi, no? Quindi Gigi l'ho lasciato purtroppo sgomento per questo periodo che stiamo vivendo tutti quanti, lo sentivo particolarmente segnato a livello professionale e anche umano, Questo mi è dispiaciuto tanto perché mi avrebbe fatto molto più piacere poi avesse visto anche la rinascita, no? Quello che succederà. Gigi è stato importante per te, come tanti altri, per tutta Fondazione Teatro 2, perché arrivava dalla compagnia del collettivo, perché è un pezzo di storia del teatro, e tu sei arrivata da Torino, diciamolo, nel 2005, e quindi è 15 anni che sei con noi.
Sì, forse anche qualche anno prima, e il primo spettacolo che ho fatto qui al Teatro 2 è stato proprio con Gigi Dall'Aglio, Les You Like It di Shakespeare. Quindi sì, sono felicissima di essere qua, di poter ricordare Gigi, e è stato il primo spettacolo che ho fatto qua a Parma, è stato proprio con la sua regia. E abbiamo chiuso anche a fine ottobre con uno spettacolo la cui regia era appunto di Gigi Dall'Aglio, che avrebbe dovuto debuttare il 31 di ottobre, quando però poi è arrivata la notizia della chiusura dei teatri. Quindi questo spettacolo è arrivato a compimento, cioè abbiamo fatto tutto il periodo di prove, era pronto per debuttare, però poi niente, si è fermato là, con la speranza e il grande entusiasmo, appena sarebbe stato possibile, di andare in scena. E poi è accaduto quello che è accaduto.
Ecco, diciamo che comunque non si ferma Teatro 2, nel senso che il vostro ufficio stampa ci fa sapere che ci sono appuntamenti, in questo caso anche tutto quello che ha a che vedere con una data poi prevista per domani, no? Parliamo delle 18.30, 19 dicembre, fino alla mezzanotte del giorno di Natale, c'è sul canale YouTube di Teatro 2 un canto di Natale di Dickens con la regia, il reading poi di Gigi, sì. Dall'Aglio, registrato nel 2015, sì. No? Quindi c'è anche questo appuntamento per rivederlo, riscoprirlo e riassaggiarlo. Sì. C'è anche un'intervista oggi sulla Gazzetta a lui.
Recentemente anche andata su Rai 5 in onda l'istruttoria, che nel 97, della quale fecero anche una regia televisiva, ed è andata in onda appunto
qualche giorno fa
per una settimana, non so se ancora adesso in replica su Rai Play.
Ecco, e tra l'altro anche nel nostro piccolo, noi a 12 TV Parma abbiamo riproposto questo, che è stato un documentario importante, no?
Sì.
Quello.
Io faccio anche parte dell'istruttoria, perché due anni fa il Teatro 2, ovviamente il tempo passa, quindi gli attori vengono a mancare, devono essere sostituiti, e io sono appunto entrata nel cast dell'istruttoria. È un grande onore poter essere dentro questo spettacolo storico, e quindi anche io ne faccio parte.
E poi c'è anche questo documentario, questo?
Questa regia televisiva che appunto venne fatta, e che è quella che è andata in onda su Rai 5, dello spettacolo,
è quello che poi fa capo anche alla storia del collettivo, giusto?
No, questo, il documentario di cui parli, è quello recente, della storia del Teatro 2, Principi e Prigionieri.
No, io stavo dicendo che quando Rai 5 trasmetteva l'istruttoria, noi a 12 TV Parma abbiamo riproposto invece questo, Principi.
Non lo sapevo.
Sì, è stata una bella soddisfazione, perché comunque è un bel documento,
bellissimo,
un documento importante.
Io mi sono fortemente commossa appena la prima volta che l'ho visto, ho pianto e ho anche detto grazie alle persone che erano presenti di essere parte di questa storia.
Paola, parliamo del tuo lavoro di attrice, donna, come si muove con la società, come si muove con quello che sta succedendo, quello che dovrebbe essere un lavoro normale, in realtà poi quando prende certe vie della musica, del teatro, il lavoro normale non lo diventa, no? Tant'è che ti chiedono: tu cosa fai nella vita? Tu dici faccio l'attrice, ma che lavoro fai? Faccio l'attrice, no, ho capito, ma che lavoro fai? Giusto, ti sarà capitato, no? In questo caso com'è? Che diventa, perché è una vita, è un tunnel, è un salto nel buio, è cosa succederà domani, è non mettere certezze, è dare sfogo alle proprie emozioni, lasciarsi andare, quindi va a incappare anche nel più privato, no?
Sì, io so solo che quando ho cominciato avevo le idee molto chiare, volevo che la mia vita fosse la realizzazione dei miei sogni. Appena finito il liceo, questa era la mia idea, la vita non poteva essere pura casualità, no, doveva essere quello che io sognavo, doveva diventare la mia realtà. E quando hai 18 anni è tutto possibile, puoi permetterti di pensare così. E quindi io ho questa immagine di me, finita la maturità, via, pronta come un uccellino libero che aveva il mondo in mano e che voleva realizzare questo sogno. Quindi sono partita per fare i vari provini nelle varie scuole con questa determinazione. Ovvio, in una famiglia in cui questo, il teatro, l'arte era proprio lontana, e al punto che mio papà ha impiegato anni ad accettare questa cosa, perché ovviamente immaginava, sognava la figlia sposata, con un lavoro fisso, una vita normale, che io personalmente non sono riuscita a compiere una vita normale, ma anche perché non penso ci sia una vita normale, c'è una vita che a ognuno corrisponde, ognuno ha la propria vita e deve stare bene in quella vita. Certo, ho patito tantissimo agli inizi gestire i vuoti. La prima cosa che ho capito di questo lavoro era proprio capire che non era sempre un pieno, una stabilità, una professione che sapevi di iniziare, di finire, di avere i tuoi mesi di vacanze. No, avevo capito che dovevo gestire questi vuoti, il lavoro e il non lavoro, ed è stato molto difficile all'inizio. Però piano piano ho cominciato, hanno fatto parte di me anche i vuoti, perché ho cominciato a riempirli studiando, approfondendo. Però sono cose che ho acquisito nel tempo. All'inizio è stato difficile, e come è stato difficile anche farlo accettare nella mia famiglia, una professione come questa che c'è, poi non c'è, e anche con te stessa, perché è un lavoro che quando lo fai ti dà tanto, ti senti immenso, però sei tu, immagina, tu sei Titania, una regina, e poi finito lo spettacolo non sei più nessuno, perché tu sei attore quando lo fai. Quello che il tuo corpo sente, poi non è vero, quando acquisisci appunto un equilibrio impari ad apprezzare anche i vuoti, perché sono i momenti appunto in cui puoi nutrirti di cose che poi porterai nel tuo lavoro.
Ecco Paola, io una delle cose che ho percepito maggiormente negli attori, incontrandone parecchi, è che quando finisce l'applauso, di lì fino alla preparazione del nuovo spettacolo, c'è una agonia lenta, no? Di questo che si gode l'adrenalina che circola ancora per un po' di tempo, e poi è come se venisse a mancare lo stimolo, no? E quindi è per questo che bisogna sempre stare in pista, giusto? Sempre preparare, sempre dare vita a nuove cose, no? Quindi finito l'applauso si cade, come dicevi tu, sei attore, sei grande, immenso, e poi quando è finito l'applauso, è finito lo spettacolo, la gente se ne va, c'è poi questo lasso di tempo che ti lega fino al prossimo appuntamento, un po' così, no? Un tempo un po' sospeso, tanto per...
Sì, questo sì, io facendo parte del Teatro 2, di questo ensemble, ho la fortuna, e lo voglio dire questo, di finire uno spettacolo e sapere che poi ho subito le prove e il debutto di un altro e così via. Quindi questa è una immensa fortuna. E, sì, è vero che finita una cosa poi ne senti la mancanza, ti viene a mancare, però poi come tutte le cose il tempo fa la sua parte.
Ecco, e poi tu fai parte comunque di una compagnia stabile, ricordiamo che è molto importante anche in questo caso che si appoggia a una fondazione,
sì.
Però ci sono tanti attori che in realtà poi fanno gli attori con una loro compagnia e cercano di vendere gli spettacoli, insomma sì. Sono meccanismi molto più difficili, no? Poi.
Sicuramente,
immagino. Radio Parma 102-104.
Torniamo insieme la nostra mattina con Paola De Crescenzo, attrice questa mattina. Me la sto godendo, sai Paola, me la sto godendo, perché io amo poi gli incontri che non siano interviste schematiche, ma siano incontrare persone, più che solamente quello che fanno, quello che svolgono. Tu fai l'attrice, ma abbiamo parlato un po' di te, parliamo anche un po' dell'attrice, no? Dell'attrice che c'è in te, che non è solo attrice teatrale, ma è anche attrice. Io per esempio riguardavo l'altro giorno su YouTube alcune tue cose e ti ho visto anche in Divani e Divani, giusto? Sei quella signora che si sdraia sul divano, giusto?
Sì.
Ecco, lì non ti avevo visto, lì non ti avevo ancora visto, ero rimasto all'Aia, che c'era il pollo, una cosa del genere, eri un'attrice nello spot dell'Aia.
Sì.
poi divani.it dove ti sdrai vestita in modo molto elegante, giusto? Insomma, ti dedichi anche a spot pubblicitari che sono l'antitesi poi del teatro per certi versi, no? Quindi cinema, finzione, rifacciamo 20 volte la scena se non va bene, piccole inquadrature, mezzo secondo di inquadratura e insomma è un'altra cosa, diciamolo.
Beh sì, assolutamente, però è bello così spaziare se ne hai l'opportunità, la possibilità, fare queste piccole così esperienze, perché comunque è bello vivere questi ambienti, dei set anche degli spot televisivi, e sono esperienze che comunque ti arricchiscono in quanto attrice, e penso che non ci sia niente di male, e sia a me piace quando vengo scelta farli, anche perché ti dico, per uno spot pubblicitario, per quei pochissimi minuti, i provini, non è che vieni scelto, ah beh, quella cosa, vieni scelto così, in semplicità, sono provini, casting ai quali si presentano in centinaia di attori che fanno su Roma, su Milano, quindi non è che sì, fa quella cosa e quella cosa te arriva così facilmente. Devi fare selezioni con centinaia di attori per... e poi viene scelto uno dopo opzioni, quindi devi passare prima una selezione di tanti attori, poi c'è la fase delle opzioni e poi giri lo spot. Quindi sì, sono
sì, esperienze. Non è facile neanche fare questo, insomma non è che una persona dica poi faccio spot pubblicitari, è difficile anche essere poi richiamato, no?
È una professione difficile tutta in generale, quella dell'attore, perché comunque tu puoi essere bravo, bello, ma comunque qualcuno deve sceglierti comunque, che sia per uno spettacolo teatrale, per uno spot, devi essere scelto, e la competizione è alta, è un settore in cui c'è tanta competizione, è difficilissimo, però lo dico col sorriso perché è bello, entusiasmante, e io non smetterò di sognare e desiderare per questo lavoro.
Ecco, se tu avessi un figlio che ti dice Paola, anzi mamma, vorrei fare l'attore, tu diresti sì, fallo, lo incentiveresti oppure cercheresti di dirottarlo su altre scelte, no? Per il suo bene proprio, perché sai quanto comunque per te poi è diventato anche un lavoro, ma insomma non tutti possono avere un posto come te in una compagnia stabile, coi tempi che corrono poi certo, ancora meno, quindi certo. Se sei eiettato dal sistema non è poi così facile, no, riprendersi la vita professionale.
Assolutamente, innanzitutto direi che bello sentirmi chiamare mamma, questo per tornare all'inizio della tua domanda. Poi se avessi un figlio o una figlia, non, come hanno fatto, io ricordo mia mamma, mio papà per esempio ha sempre, ogni volta che tornava a casa ha sempre rimproverato mia mamma dicendo è anche colpa tua, sei tua figlia, povera mamma, quindi si prendeva sempre questi rimproveri da parte di mio papà, ma lei ha sempre pensato che un figlio, una figlia dovesse seguire la propria strada, e io l'ho seguita, ma l'ho seguita perché era il mio obiettivo, punto e basta, non mi poteva fermare nessuno, come un criminale tra virgolette, termine che forse ho appreso durante la professione, un attore in scena, un criminale, così come una criminale a 18 anni ho detto io parto a fare i provini. Certo, ho avuto anche, devo ringraziare la mia famiglia che mi ha anche economicamente potuto, senza esagerare, comunque andando sempre a vivere in stanze condivise, comunque ho avuto quel minimo di appoggio per andare fuori di casa e fare questo lavoro. E se, quindi sì, lascerei liberi, certo, bisogna fare anche attenzione a chi si incontra lungo la strada, però tutto fa parte, poi tutto ciò che si incontra per la strada penso adesso che sia ciò che bisognava incontrare per crescere, evolvere e fare il proprio percorso in questa vita.
Ecco, si parla tanto di chi incontri lungo la strada, si riesce a capire chi hai davanti, giusto? Molto spesso non sono angeli, diavoli vestiti da angeli, sono diavoli, lo sai molto bene prima, no? O sbaglio?
Non
sarà, sempre.
Ma non sai, perché si è molto su se stessi, poi quando si è all'inizio sei... c'è tutta questa voglia, questo entusiasmo, poi parli con una che vive attualmente come una bambina tutto. Io mi butto nelle cose con pochi schermi, questo sì, però penso che sia stato anche un valore aggiunto questo, perché mi ha permesso di buttarmi nelle cose totalmente, senza limiti, e grazie a questo ho costruito una professione. E l'ultimo pezzo della domanda che mi hai fatto, il fatto di essere appunto in questo teatro ti permette veramente di fare questo lavoro. Io ogni giorno sono grata di questo e di essere in questo teatro, perché davvero mi permette di fare l'attrice, di svolgere la professione di attrice nel migliore dei modi. Quindi quella che sono, io continuo a dirlo, sono grazie a questo teatro. Poi ovvio metto quella che è Paola, la mia natura, il mio modo di essere, ma non scorderò mai questo teatro, che è stato questo da questo teatro è partita la mia professione e quella che sono io attualmente e che sarò sempre.
Allora, siamo con Paola. Paola, parlavamo di una cosa, hai detto mi piacerebbe avere un figlio, l'idea che mi dica e mi faccia questa domanda. Ti piacerebbe avere un figlio?
Tantissimo. Chissà se veramente poi lo desidera qualcosa dentro di me, però mi piace dire di sì, mi piace. Comunque posso dire di avere un senso materno, forse non sarà il figlio... non mi piace usare la parola, l'essere verso cui esprimerò questo senso materno, magari sarà attraverso altre cose, però il senso materno è molto presente in me, mi piacciono comunque i bambini.
Quindi abbiamo svelato una parte di te di privacy che va oltre quello che è l'attore, no? Perché leggevo dal tuo sito e leggevo nel post che abbiamo fatto su di te, c'è una frase che scrivono e dicono: bravissima nel nascondere l'identità del suo personaggio.
Sì, questo... forse questa doppiezza, questo duale, questa dualità che un po' mi contraddistingue e che ha che un po' ha caratterizzato molti ruoli che ho interpretato. E il concetto della dualità lo sento particolarmente e quindi è una caratteristica che...
Tu di che segno sei, Paola?
Sono del Cancro.
Del Cancro. Ascendente?
Cancro.
Cancro.
Il mio pianeta.
Acqua,
Luna.
Acqua.
E curiosa questa domanda, nel senso, sì, ho scoperto che il mio pianeta è la Luna e mi ha fatto molto piacere, perché ho un'attrazione naturale, spontanea, verso la Luna da sempre. È un richiamo. Quando cammino per strada, ho sempre l'occhio, mi sono sempre voltata per guardarla e anche per salutarla. Sì, non mi vergogno, ciao. È un'attrazione. E un annetto fa così ho voluto andare a fondo di questa attrazione. Ho detto: perché ho questa attrazione? E ho cominciato a fare delle ricerche e adesso mi trovo un po' a studiare questa influenza che ha non solo su di me la Luna, ce l'ha su tutti. Soprattutto mi piace andare un po' a scoprire l'influenza che ha della Luna su, non solo sull'essere femminile, su noi tutti. E sono entrata in un mondo molto affascinante.
E la Luna nera, la parte che non vediamo?
Lilith, non è quella su cui vado, posso... cioè che approfondisco, sulla quale studio di più, però so che esiste questa lì.
L'approfondirai poi, la cercherai,
sì,
anche perché molti pensano di vedere sempre, di vederla, no? Dici un giorno non la vedo, ma il giorno dopo quando gira, in realtà la Luna gira sul suo asse e gira anche intorno come pianeta, no? Quindi la parte scura non la vediamo mai, nel senso che quando c'è la parte da vedere non è quella che stiamo guardando noi, quindi noi vediamo solo una parte, ma non è che fra un mese, luna calante, luna crescente, le diverse fasi, noi non la vediamo mai la parte oscura, vediamo solo una parte che è la tipica, quella dove tutti quanti noi intravediamo gli occhi, la bocca, insomma i soliti crateri, tanto per intenderci. E vabbè,
è un mondo affascinante questo della luna nuova, della luna piena, che al quale mi sto avvicinando e che ha un mondo da raccontarti, l'influenza che ha su di noi. È bellissimo, una cosa in più.
Una cosa in più. Allora, sul tuo sito io pesco sempre informazioni di qua. Cioè, il sito mostra il paradosso del doppio, quello di cui stavamo parlando, e racconta la nostalgia dell'indesiderabile. Questa è bella complessa da spiegarmi,
Beh, la parola nostalgia penso mi appartenga molto. È forse un po' la caratteristica della mia persona. Non mi sono mai definita una compagnona, c'è sempre questo lato in ogni cosa, nella stessa mirandolina, appunto, che prima definivamo brillante, la carta vincente era proprio questo l'essere brillante. Però non a caso, nella versione di questa locandiera, non si andava a chiudere in una maniera gioiosa, un happy end, ma con una grande, profonda nostalgia, perché alla fine questa donna ha accettato, nel caso della locandiera, che poi magari, ecco, parlo di lei perché magari attraverso lei parlo di me, ha accettato di sposare questo servo che il padre appunto le aveva consigliato come sposo, perché comunque avrebbe gestito con lui la locanda, però ha negli occhi questa nostalgia dell'amore vero che ha lasciato andare. Quindi la nostalgia fa parte di me, perché io sono qui, ma sempre con la testa altrove. Sono qua, ma penso che forse dovrei essere là. Quindi è un non lascia mai spazio a un finale gioioso delle cose. C'è sempre una sorta di nostalgia. Di ciò che non abbiamo.
Di ciò che non abbiamo o di ciò che avevamo?
Ma no, forse il desiderare sempre quello che non hai. Ma non sto giustificando e appoggiando questa cosa. È una fragilità, però in senso positivo la voglio prendere come qualcosa che stimola creatività, stimola ricerca.
Ti stai guardando dentro da un po', insomma, diciamo.
Beh, sì,
da
sono
secoli ormai.
Tutte le cose sono poi una
portano a te.
Possibilità, un'opportunità per poi guardare te stessa, guardarti dentro.
Ecco, ti faccio una domanda un po' più leggera, più superficiale. Io stavo guardando tante foto tue, no? Nella gallery del sito, eccetera, eccetera, e vedo che ci sono dei tuoi, non so, vestiti anni 70, oppure in vesti di mirandolina, in altro hai un impermeabile con i capelli biondi, una sciarpa rosa, in altro un vestito di scena invece più che normale, da casalinghi. Insomma, dov'è che, in quali look ti trovi maggiormente? Quello degli anni 70 è molto carino, questo con i capelli lunghi, con questi vestiti. Chi è lui?
Lui è Luca Nucera, che mi piace tantissimo ricordare, è mio collega.
Che è stato anche qua, certo.
Il mitico Puck del Sogno di una notte di mezz'estate, altro spettacolo al quale personalmente, e anche Luca, penso lo sia, sono fortemente legata. Sogno di una notte di mezz'estate, eravamo venuti anche qua a presentarlo in occasione dell'apertura, dell'inaugurazione dell'Arena Shakespeare nel 17.
17, sì.
E con lui abbiamo quello spettacolo, e come lui mentì al marito di lei di Show, con la regia di Walter Lemoli, e sì, proprio un divertimento. Il look infatti denota proprio un clima, sì, anni 70, un po' folle. Io Luca Nucera e Nanni Tormen. Ma guarda, non sono legata a un look più di un altro, anzi, ciò a cui sono legata è proprio essere una cosa diversa dall'altra. Non mi piace che non essere riconosciuta, non essere una cosa e in qualche modo essere sempre riconoscibile. È la mia caratteristica, forse sono proprio io così anche nella vita. Io sono quello che sono adesso, che sono in questo momento, però mi spiace, poi sono in un altro posto e divento quel posto, ma non vuol dire che sono superficiale, anzi sono totale dove mi trovo e con chi mi trovo. però poi appunto cambio il posto e divento totale in quel posto con chi mi trovo. La vita è grande e l'amore è grande.
Paola, parlavamo prima che il nostro canale televisivo 12 TV Parma, proprio in queste vacanze estive, darà anche vita a quello che può essere una registrazione di vostri spettacoli, no? Tipo Cabaret des Artistes, che avevate presentato proprio qua, e vogliamo così anticiparlo, fare capire alle persone di che cosa si tratta, perché è importante vederlo, è sicuramente piacevole vederlo in queste feste verso la fine dell'anno, mi pare.
Sì, piacevolissimo, il 31, queste vacanze natalizie, sì, il 31 di dicembre. Io, ma quello che posso dire adesso, sono in fase di lavoro le cose, e però sì, questo verrà proposto, questo Cabaret des Artistes, ovviamente non in versione integrale, perché è stato uno spettacolo di 5 puntate, andato in scena appunto per un mese, più di un mese, che ha avuto un successo enorme e che io personalmente, del quale io sono fortemente entusiasta. Cabaret des Artistes, si è creato un cabaret, il pubblico entrava in questo spazio con tavolini, sedie, quindi durante lo spettacolo poteva bere, mangiare. E noi attori non avevamo dei ruoli. Io ero Paola, Max Sbarsi era Max, Luca Nucera era Luca, Lele Vezzoli era Lele. Ci chiamavamo negli sketch quindi con i nostri nomi, e verranno riproposti appunto in una versione ridotta per la fine dell'anno, e penso sia una scelta molto bella che ha avuto, quella stata fatta, perché comunque ci riporta in un clima che adesso sarebbe impossibile creare.
Impossibile.
Perché tu vedi questa gente entusiasta che entra nello spazio teatrale, che si dà alle persone che entravano, noi accoglievamo con una stretta di mano, passavamo tra queste persone, le facevamo accomodare, venivano servite ai tavoli appunto bevande, stuzzichini, noi recitavamo tra la gente, ballavamo, perché poi c'era il momento, le danze, quindi si creava il momento delle danze, la gente piena di entusiasmo, era il suo momento, entrava in pista nel centro del palco dove recitavamo noi e danzava in coppia, perché poi erano tutti balli di coppia. Quindi paradossalmente sembra un mondo quello che si potrà rivedere in questi estratti del Cabaret des Artistes, un mondo lontanissimo, che poi era un anno, era nel 2019, quindi sembra un mondo lontano che al momento davvero non ci appartiene più. È molto, vederlo è molto forte, perché adesso, a parte che i teatri sono chiusi, ok, è un dato di fatto, ma anche se fossero aperti non si potrebbe fare una cosa del genere. Il pubblico che entra, noi che lo accogliamo strette di mano, si accomodi, recitiamo in mezzo a loro, balliamo insieme uniti, non si può.
Tra l'altro, quando c'era stato questo spettacolo, anche la gente, mi avevate detto che si era divertito un mondo, cioè gli spettatori diventavano parte dello spettacolo, si facevano coinvolgere, che in una città come
sì.
Parma è importante.
Assolutamente, ecco. Sì, era venuto a creare, come ho detto prima, 5 puntate sono state fatte questo Cabaret des Artistes, cioè ogni settimana debuttava una puntata diversa. E il fenomeno che è avvenuto è che si sono presentati, di solito si viene a vedere uno spettacolo, viene a vederlo una volta e basta, parlo del pubblico normale. Si era creato il fenomeno che tornavano, quindi noi avevamo proprio anche delle tipologie, avevamo memorizzato di spettatori, c'era lo spettatore che portava con sé due splendide ragazze, poi c'è varie coppie, avevamo memorizzato che erano diventati ospiti fissi. E quindi ogni settimana tornavano ed era una leggevi gioia nei loro occhi, c'era gioia, come penso che ci sia ancora tanta gioia anche adesso nelle persone, tanta voglia di tornare a teatro. Fa molto male questa cosa, e non vuol dire, quando uno dice questo non vuol dire banalizzare, non considerare quello che sta accadendo, però potrebbe, penso, dare molto, con tutte le sicurezze del caso, non non può mancare il teatro, quello che il teatro dà nella società.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
È già passata quasi un'ora e mezza, Paola, e il nostro incontro sta per chiudersi, e quindi io intanto volevo ringraziarti per questa tua presenza, che non è stato solo un incontro, un'intervista con l'attrice solita, ma insomma è stato, penso, qualcosa di più che abbia anche coinvolto il nostro pubblico. Hanno tra l'altro già chiamato, mandato messaggi che stavano ascoltando te, ed è gradita questa cosa dove fai vedere anche una parte, fai sentire, visto che siamo per radio, una parte che non è solo quella professionale, ma quella che va oltre, no? Dalla scelta del pezzo a che ne so, gusti per la propria vita professionale, ma anche privata, no? Perché di quello anche si parla. Te ne andrai a casa per le feste, a casa per dire che tu sei torinese, giusto? Arrivi da Torino.
Sì.
E quindi a Torino tornerai, zona si immagina ormai uno scenario tutto quanto rosso, quindi
si immagina di tutto,
quello
diciamo,
è, si immagina di tutto, e noi ci sentiamo un po' così marionette
in badia
di tante altre situazioni che hanno dell'incredibile ma del reale, e quindi nulla. In chiusura penso sia importante anche così sensibilizzare sempre tutto quello che ha a che vedere con l'arte, la cultura. Io lo dico sempre, no? Che cosa avremmo fatto nel primo lockdown in casa? O hai la fidanzata e l'hai appena conosciuta e ti chiudi in casa 3 mesi e dici va bene così, o altrimenti ti appoggi al film, al libro, alla musica, al CD, no, quindi tutte cose che hanno fatto artisti,
certo.
Dallo scrittore che è un artista al perché no, al musicista che è un altro artista, insomma, se non ci fossero state loro, voi e tutti coloro che hanno dato qualcosa, che cosa avremmo fatto?
Assolutamente, assolutamente.
Tu come hai investito il tuo tempo?
Io devo dire che non ho subito la chiusura, ma ok, era chiusura, l'ho usata al massimo. Per me sono stati 3 mesi in cui veramente ho costruito molto, ho creato anche, e quindi non li ho subiti. Non voglio comunque sottolinearla molto questa cosa, consapevole magari di tanta sofferenza intorno, però la risposta che ti posso dare è che non li ho subiti, ma li ho cavalcati.
Questo è importante, sì. È importante, perché altrimenti il tempo buttato non torna.
Assolutamente.
C'è chi si è messo sui libri, chi ha approfondito determinate carenze che aveva, che ne so, dalla scuola alla professione, chi ha sbrigato il lavoro, chi ha scoperto nuove cose, novità, passioni anche, no?
Sì, è stato più faticoso accettarlo in questa seconda fase, una nuova chiusura. È stato emotivamente più pesante, penso per tutti lo sia stato.
E certo. Paola, guarda, io farti gli auguri li faccio a te, ma li faccio a tutto il teatro, ai tuoi colleghi,
grazie.
Ai tuoi compagni,
grazie,
ai tuoi
grazie.
Amici, perché poi è quello, no? Ci si fa a vicenda, ma anche per settori importanti dove, insomma, sbarcare il lunario è, come dire, anche un nostro fine, no? Oltre
certo.
Che fare il lavoro che ci piace, anche quello è importante, anche quello è riuscire ad avere una identità professionale, anche economica, che riconosca gli sforzi che facciamo e che facciamo ogni giorno, e lo facciamo anche perché poi tanti lo fate, perché poi tanti anche godano di queste situazioni. Quindi vi invitiamo a tenere d'occhio il canale di 12 TV Parma per vedere questa Cabaret des Artistes, una cosa molto corale, molto piacevole, molto divertente, che immagino dove
terrà
saremo coinvolti,
compagnia, sì.
Ecco, anche un altro anno, appena tutto tutto tornerà nella più o meno normalità, no? Quindi è un progetto da riprendere, giusto?
Speriamo, sì,
e l'idea è stata tutta vostra.
Questa del Cabaret des Artistes?
Sì.
C'è un grande gioco di squadra, ma Walter Lemoli ha curato proprio la messa in scena e l'unione anche proprio da un punto di vista di scrittura, di messa in scena, e la regia è stata...
Comunque il concetto è stato,
sì,
vostro.
E poi un grandissimo gioco di squadra. Io ho rivisto questi sketch proprio qualche giorno fa e devo veramente, ho fatto i complimenti ai miei colleghi, bravi, bravi, bravi tutti. E questo, ecco, mi piace concludere in questo modo, bravi tutti, perché insieme questa grande forza che questo teatro è grazie a un gruppo di persone che lavora sodo e in gruppo.
Paola, grazie di essere venuta, aver accolto il nostro invito, e ci rivediamo presto.
Assolutamente, grazie a te, ai tuoi ascoltatori, e speriamo a presto.